Le 22:46 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. E Science Fiction Double Feature a tutti e a tutte, amici e amiche di Radice del Capo, benvenute e benvenuti alla quarta puntata della quindicesima. Oh!
Vabbè,
e dai,
però
sono inciampato,
capito?
Dai.
4
alla
anni.
La quarta puntata della quindicesima stagione di Seconda Visione. Cinema, sciocchezze e pretese culturali since 2001 on Radio Città del Capo.
Hai dei brividi quando fai così, soprattutto quando parli lingue straniere, lingue che non ti appartengono, tipo l'esorcista.
Un po' tipo l'esorcista, è vero, uno dei tipici segni della possessione demoniaca, come si dice. Potete scriverci una mail a secondavisione@gmail.com o più agevolmente anche a diretta@radiocittadelcapo.it. Utilizzare l'SMS o il WhatsApp mandando questo tipo di messaggi al 348-7649-289. Siamo molto felici, questo lo dico un po' per conto tuo, Tommy. Siamo molto felici che in questa settimana ci avete polliciato, come diresti tu un po' mi vergogno, però polliciato, come diresti tu un po' mi vergogno, sulla pagina di Facebook di Seconda Visione, che ha ben 835 likes, che peraltro sono gli abitanti di Sasso Grotta Inferiore, un comune in provincia di Caserta.
Che noi salutiamo perché ci ascoltano sempre in streaming. Comunque l'obiettivo noi lo sappiamo.
È uno solo, avere Tommaso, l'anziano, simili.
Grazie. Tra l'altro mi stavo anche facendo la lamentazio perché non mi avevi ancora presentato. La stavo prendendo
un rompicoglioni.
Un po' sul piano personale.
Si può dire?
Ma perché io lo confesso, lo dico ogni anno che io faccio questa
di nuovo, ancora
solo per essere presentato dalla tua bella e suadente.
Sì, stai tranquillo.
E con una bella e suadente voce.
Sì.
Io saluto.
Sì.
Abbraccio.
Sì. Tommy,
le suadenti.
Ci abbiamo ancora
ascoltatrici.
50.
Io saluto e abbraccio le suadenti.
7 minuti.
Abbonate.
Sì.
56. Saluto e abbraccio le suadenti.
Saluto e abbraccio.
Com'è pure ascoltatrici che diventeranno abbonate, abbonate che diventeranno chissà. Ragazze.
Sì.
Io ci sono.
Sì, voi, per fortuna.
Voi. E soprattutto per il quindicesimo anno, per celebrare così il quindicesimo anno di Seconda Visione. Ciao a tutti gli ascoltatori e gli abbonati, ciao.
Ascoltatori e abbonati, se vi siete sintonizzati per la prima volta quest'anno a Seconda Visione, sappiate che questo è una gentile concessione che Tommy vi fa
anni,
per i 15 anni.
Non abituatevi troppo bene a questa cosa.
Al prossimo settembre, ottobre, lui la smette.
Niente, basta. Godete dell'attimo, perché ho deciso di essere magnanimo.
Magnanimo?
Magnanimo? Ma sì, dai,
magnanimo!
A magnanimo!
Perché noi potremmo fare anche tutta la puntata così.
Sì, però è meglio di no.
Di cosa parliamo?
Parliamo di due film che ci sono piaciuti, Suburra, del signor Sollima o Sollima?
Sollima.
Sollima. E The Lobster, il cui nome del regista poi
Yorgos Lanthimos.
Lanthimos.
Anzi, se abbiamo degli ascoltatori, ma soprattutto delle ascoltatrici greche, una greca, anzi due. Diteci la pronuncia esatta del regista di The Lobster.
Che tra l'altro tu mi insegni, in realtà mi hai mai insegnato una mazza, però si dice così, tu mi insegni che a Bologna ci sono... C'è una tradizione di studenti di medicina greci.
Moltissimi, moltissimi. Quando io ero piccolo, gli amici di famiglia erano moltissimi greci.
Quanti erano, Tommy?
Erano uno, anzi due.
Ecco. Scriveteci sia.
Perché ci devono scrivere?
Per dammi solo un minuto, c'è la sfida che voi ci lanciate nel riassumere uno dei film, addirittura tutti e due in scaletta in soli 60 secondi.
Non abbiamo ancora fatto quest'anno.
Non abbiamo ancora fatto.
Anticipare le cose, però il quindicesimo anno non ha ancora avuto un dammi solo un minuto.
Ecco. Oppure potete raccontarci quello che avete sentito al cinema origliando i discorsi fatti prima, dopo e durante le proiezioni. una villa si illumina con le luci che si accendono ritmicamente in sintonia con il brano che stiamo ascoltando. È la villa di uno dei protagonisti del primo film in scaletto già a seconda visione, Suburra. La storia fondamentalmente è quella raccontata nell'omonimo romanzo di chi anche firma in parte la sceneggiatura di questo film, di Stefano Solli. Ma il romanzo è scritto da Stefano Rulli e Sandro la sceneggiatura è scritta da Stefano Rulli e Sandro Petraglia, il soggetto, cioè il romanzo, da Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, già l'autore di Romanzo Criminale portato in televisione proprio da Solima.
E Carlo Bonini è lo scrittore di Acab, portato come opera prima al cinema proprio da
Solima.
Beh, è incredibile, eh?
È incredibile, però possiamo dire questa cosa, che questo film è decisamente più riuscito di Acab,
che era già un film bello, non parzialmente riuscito in alcuni passaggi, ma molto sottovalutato.
Io sì, lo vorrei, sarei curioso di rivederlo alla luce di questo, di
io
questo
l'ho
film.
Rivisto recentemente ed è ancora un film che regge, anche se ci sono delle imperfezioni, però uscì insieme a Diaz e Romanzo di una strage e passò un po' in secondo piano. Era un film che metteva già le basi sia del linguaggio, dello stile di Sollima, ma anche assestava qualche discreto colpo su una storia di poliziotti che era così in apparenza, poteva sembrare quella cosa lì.
Il film è dedicato al padre, il noto regista di Sandokan e
Sergione
e
di Western
e altri crime, film di genere, esatto. E forse il punto è proprio questo, cioè ci sembra che Sollima sia l'unico erede di quegli autori di genere, ma autori, una parola troppo spesso utilizzata a cacchien e che invece noi vogliamo ricordare, cioè persone che riuscivano e riescono nel cinema a costruire un universo narrativo coerente tra un'opera e un'altra. Forse è presto ovviamente per parlare di universo narrativo coerente per quanto riguarda Sollima, ma l'occhio ce l'ha. E dobbiamo dire che esattamente come in Romanzo Criminale la serie si vedeva un grande occhio cinematografico, ancora di più in questo, che è un film ed è un film costoso, è un film che ha praticamente il Gotha del cinema italiano, tra Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Antonello Fassari che fa una comparsata, insomma ce ne sono veramente tanti di attori noti
e anche attori emergenti come Alessandro Borghi, che abbiamo visto in Non essere cattivo.
Esatto, Non essere cattivo. E a questo punto, visto che stiamo per parlare del film, nel senso che vi raccontiamo una trama in maniera molto raffazzonata, ovviamente, perché è una trama piuttosto complessa, noi però vogliamo mandare la vera canzone con la quale possiamo parlare di questo film, e siccome Tommy è il selezionatore di Seconda Visione, vorrei che tu ci raccontassi siccome hai trovato questo brano, che vedo dalla pagina da cui lo mandiamo, si chiama Ai Romani piaceva la puntini puntini maliziosi biga.
Eh sì, perché alla fine agli antichi
si
romani
parla del trotto.
Alla fine agli antichi romani non avevano le macchine, ma avevano le bighe. Una biga
anzi due. Beh, certo. Sentiamo un po',
Senti un po' che simpatia. Roma, perché siamo a Roma.
E certo.
Ai romani piaceva la via, ben tenuta, pulita ed in riga. Forse ognuno l'aveva per sé, qualche volta la usavano in tre. Col cavallo attaccato davanti, quante corse per strade, per campi. Sulla biga montar che piacere, sempre in piedi e giammai a sedere.
Viva la biga, viva la biga, se siamo to.
Signorina, vorrei ballare con Roma. Come dici?
Hai visto che simpatia?
Ma vedi!
Ma perché io e Francesco, è giusto dirlo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, noi siamo degli appassionati degli stornelli romani, per dire un'altra roba.
Grazie, ti ringrazio.
No, tu avevi il terrore che dicessi.
Io vivo con il terrore, Seconda Visione, devi sapere,
siamo appassionati di stornelli romani, quindi io volevo dedicare Ai Romani piaceva la biga a te, perché so che sei un appassionato.
Grazie.
Non
grazie.
Di biga, ma di stornelli romani.
Tommy, credo di aver capito, grazie.
Bene.
Allora, il film racconta una settimana in cui il mondo di Roma che vediamo finirà inghiottito in un'apocalisse di violenza e di cambiamento dei rapporti di potere. Si parte il 5 di novembre del 2011, si finisce il 12 novembre del 2011 in un giorno che viene definito l'apocalisse, in cui una serie di personaggi che Sollima racconta vengono alla conclusione in un modo o nell'altro del loro arco narrativo in questo caso ed esistenziale anche nell'altro. Insieme si mettono uno sopra l'altro una serie di livelli. Tutto si muove dal punto di vista drammatico, cioè proprio del racconto filmico, dalla morte di una ragazza minorenne che il politico interpretato da...
Francesco Favino, Filippo Malgradi
insomma, questa ragazza, lui la compra insieme a un'altra per una notte di sesso e droga. La ragazza minorenne va in overdose. Da qui parte una reazione a catena in cui queste tessere di domino che cadono vanno a toccare tutta una serie di questioni. Questioni private, come quelle che ci possono essere tra il personaggio interpretato da Claudio Amendola, Samurai, un ex NAR che ha ancora dei conti aperti e molto potere da poter spendere,
e anche ex banda della Magliana,
il figlio di un altro membro della banda della Magliana, interpretato appunto, come abbiamo detto, da Alessandro Borghi, numero 8, che si troverà coinvolto in un piano per eliminare colui il quale ha eliminato il cadavere della ragazza. E in tutto questo c'è un fondale di Roma: da un lato la Roma sacra, il Papa decide di dimettersi, dall'altro la Roma più profana che potete immaginarvi, neanche Roma, ma Ostia, la stessa Ostia di Caligari, di cui abbiamo parlato prima e qualche settimana fa, ovvero sia non essere cattivo, su cui deve essere costruita una specie di Las Vegas del litorale laziale, ovviamente con il beneplacito della politica, della criminalità e anche con i soldi della Chiesa. Ora, detta così, sembra un pasticcio disumano. Invece, grazie questa volta un Rulli e Petraglia che fanno il loro porco mestiere e
come dovrebbero fare sempre gli sceneggiatori,
esatto, cioè usano i mezzi migliori per raccontare una storia nella maniera migliore, perché la storia, io non sono un ottimo narratore, però
tu sei un ottimo, no, stai Francesco buono. Sei un ottimo narratore,
che ti do lo stesso i 2 euro, stai sereno che te li do. Una storia complessissima che però viene svolta da un lato con una certa linearità di racconto che però non va a discapito di uno sguardo molto molto personale, perché abbiamo delle scene qua, anche grazie all'uso della colonna sonora, che sono veramente veramente d'impatto ed emotive, ed è bello lasciarsi andare a questo tipo di racconto.
Allora, parliamoci chiaro, a Sollima noi dobbiamo intanto le 2 serie italiane televisive migliori che siano mai state girate, che sono riuscite a togliere l'elemento di fiction magari da prima serata, elevandola a un qualcosa di molto cinematografico. E nel passaggio al lungometraggio, dopo diciamo la prova generale che poteva essere ACAB, Sollima riesce a immettere questa sua concezione di cinema, di una regia secca, senza fronzoli, che riduce all'osso anche le caratterizzazioni. Qua personaggi entrano in scena e solamente con un gesto o un movimento di una giacca o di un interno si riesce a raccontare già e a caratterizzare già il personaggio, quindi anche una facilità di racconto, una snellezza di racconto, una secchezza di racconto, senza tanti fronzoli, senza dolli. Una regia che sta appresso proprio fisicamente sui personaggi, molto spesso con l'uso della macchina da presa in spalla.
Anche quando apparentemente non ci sono le condizioni obbligatorie per farlo.
Esatto, e soprattutto...
Cioè, molti campi e controcampi sono fatti con la macchina da presa in spalla.
E soprattutto un grande racconto, un grande respiro, un racconto che riesce finalmente a tirare fuori un genere e a elevarlo. Come siamo abituati al cinema americano, dai vari Scorsese, ma qui siamo più dalle parti di Friedkin, non voglio arrivare a Michael Mann, però è questo, dove un gesto viene un gesto viene data tutta una serie anche di connotazioni, di potenza, di elevazione a un qualcosa di più alto, dove la crime story, il film di gangster, riesce a rimanere attaccata al genere ma anche parlando di altro, senza però fare la morale di tutta la vicenda. Ironicamente il film è quasi un instant movie, si è parlato di instant movie, cioè di quei film che cavalcano i fatti di cronaca con molta rapidità, però generando generalmente film di bassissima qualità. Questo è incredibilmente un instant movie che parla di fatti recenti, forse fatti recenti reali che non riescono a superare la fiction, ma i fatti reali sono molto più complessi, però mettendoli in un grandissimo racconto cinematografico, una costruzione delle scene incredibile. Nel cinema italiano degli ultimi tempi è rarissimo vedere una grandissime sequenze di sparatorie, di inseguimenti, con un dinamismo, una fisicità, senza i vezzi autoriali. Siamo dalle parti, cioè Sollima è un autore, ma che non fa l'autore.
È vero, perché infatti il punto fondamentale è che molto spesso l'autorialità viene associata magari a una lentezza di racconto, in alcuni casi necessaria a veicolare appieno quello che può essere la visione del mondo, appunto, di chi mette in scena. In questo caso invece Sollima vuole tenere il pubblico sulla poltrona.
E l'idea che viene fuori è anche grande, come del resto era suo padre, grandissimo artigianato,
sì.
Grandi tecnici, cioè il riuscire a valorizzare la propria troupe, i propri tecnici, ma anche banalmente anche le maestranze, qualsiasi tipo di maestranza, perché qui c'è una grande perizia, un grande amore per il mestiere, che riesce a creare anche una grandissima forma di spettacolo, perché di spettacolo stiamo guardando, cioè riuscire finalmente a fare un film figo, un film italiano figo, bello esteticamente, appassionante, come era già stato fatto per la televisione. Attori in stato di grazia, dove secondo me spicca su tutti comunque Claudio Amendola.
Eh sì,
perché
Claudio Amendola terribilmente dimesso, invecchiato, appesantito, è con un potere che esercita e allo stesso tempo subisce proprio sulle spalle. È veramente notevolissimo. Ecco, forse se vogliamo dire il caro mi dimentico sempre così, Alessandro Borghi è un po' monoespressivo, cioè
sì.
Sempre un po' l'aria, ha un po' sempre l'aria del bufalo di Romanzo Criminale.
Esatto,
eh?
Un po' il bufalo, cioè l'uomo che soffre anche di emorroidi, che
esatto.
C'è sempre sta faccia dei emorroidi.
Sta faccia per dire, madonna il male.
Sì, sì, però diciamo che per il suo personaggio, che è anche quello più monolitico come personaggio, che non ha particolari sfaccettature, è perfetto.
Sì.
Insomma, stiamo parlando tendenzialmente di una bomba, un film incredibile, cioè io sono personalmente sono uscito esaltato e anche piuttosto emotivamente scosso, con un'altra grande presenza che è una Roma quanto mai distante dalla grande bellezza.
Piove sempre,
sempre, sempre. Forse in quella settimana effettivamente
chissà, sarebbe curiosa,
pioveva di rotto, però è una Roma eternamente sotto la pioggia. Sono pochissime le sequenze dove c'è qualche raggio di sole, generalmente sono tutte quelle molte di Ostia, però le scene romane proprio, e in questo anche nel fatto di avere più storie che vengono tenute, vengono filate, tessute, questo elemento che unificante della pioggia è qualcosa anche un po' tipo Altman o altro, se coi dovuti.
Sì, sì, ci può stare, insomma.
Però gli darebbe fastidio a Sollima se si paragonasse a questo.
È probabile, no? Ci è piaciuto veramente, veramente tanto, come avrete immaginato. Anche gli attori funzionano la maggior parte quasi bene. abbiamo sicuramente un premio per quanto riguarda Giulia Elettra Gorietti, direi.
Sì, direi di sì, direi di sì.
Brava.
Brava, brava, brava. Ma io guarda, io ti dirò, io anche la Greta Scarano che qua fa una tossicodipendente, però io per me è brava.
Brava.
Molto
brava.
Senti,
torniamo alle cose serie prima di mandare un altro brano della colonna sonora, sempre tratta da questo disco di 2011 degli MAT3.
Sì, diciamo che la colonna sonora sono tutti pezzi degli MAT3, forse perché... in parte probabilmente perché la coproduzione è francese,
sì.
Però si trova una certa perfezione tra musica e immagini.
Sì, molto bravo anche in questo. E, interessante come due film che ci sono piaciuti tanto e uno diventa questo, l'inizio di una carriera, un altro diventa necessariamente la fine di un'altra carriera, parlino a 20 anni di distanza di criminalità e parlino di Ostia.
Sì,
posto bizzarro.
Posto bizzarro perché è un quei forse non luoghi come potrebbe essere, come mi immagino io, Atlantic City, che è stata un teatro di moltissimi film
e quindi, anche di serie televisive.
Quindi
Boardwalk Empire.
Esatto, che ha avuto una storia anche abbastanza lunga e che è diventata ironicamente un non luogo teatro o possibile palcoscenico delle più forsennate speculazioni. E in questo, anche in questo, nell'utilizzo dello spazio di questo non luogo o di questi interni di case, si vede tutta la bravura sia di Sollima che dei suoi tecnici.
Allora, ci è arrivato un sms al 348-7649-289. Ma che bravi che siete, mi avete convinto. Poi dice una volgarità. Lo vado a vedere nel weekend su Burra, però siccome ho perso la prima parte della trasmissione, per darmi solo un minuto, lo fate ancora? No, se lo facciamo voto Francesco per The Lobster.
Attenzione.
Ciao, grande Giulio.
Grande, grande Giulione. E, tra l'altro, dobbiamo dire, perché noi siamo anche radio di servizio e dobbiamo anche un po' radio educational. Allora, che cos'è la Suburra?
La Suburra era il luogo di Roma in cui si incontravano... I delinquenti con la nobiltà.
Esatto, è proprio il quartiere popolare un po' delinquenziale a stretto contatto con la parte istituzionale. E se andate a Roma, alla fine il tipico quartiere della Suburra è quello dietro Piazza Venezia.
Eh sì.
Di fatto.
Noi ascoltiamo un brano degli MAT3.
Andiamo outro?
Ascoltiamo outro.
Cioè il finale? E che finale?
Midnight City 2011, il brano più forte di questo album.
Era un grande album, eh? E loro dal vivo sono una bombetta. Attenzione qui quando compare il titolo di coda. Scusami.
Li ho visti gli MAT3 all'Estragon?
Io li ho visti la settimana prima al Primavera. All'Estragon c'era poca gente.
Pochissima.
Al Primavera era pieno.
Immagino.
Lo so. Perché poi gli spagnoli, questi festival internazionali, sono un po' così,
sì.
No, capito?
Adesso vi irradiamo un trailer, care amiche e cari amici.
È impegnativo.
È veramente una roba.
Cioè, passiamo dall'alto, l'altissimo, e finiamo nel bassissimo, un po' come la Suburra. Che mi è venuto in mente il quartiere Monti, è la Suburra.
Ah.
Sì, via Panisperna, quella parte lì.
Ah, quindi insomma, dietro via Cavour, quella zona.
Esatto, c'è proprio l'arco che separava il quartiere da...
Quante ne sai?
Ma guarda, io storia romana ce l'avevo 10.
Teatro Polivalente di Occhiobello, che si chiama come il TPO, cioè TPO, Teatro Polivalente di Occhiobello, presenta L'ultimo giorno dello scorpione.
E io sono già inquietato,
Aiuto!
Un film di Fernando De Laurentiis.
Ma sarà parente.
Il nostro...
Ritrovato il cadavere di un'altra donna nel Canal Bianco, dice.
Ci vuole pazienza, lo sai che ci vuole pazienza.
E questo che volevo dire è mio zio Pippo.
Ma fai tuo zio veramente? Ma
mio zio
lo sapevo.
Pippo,
ma...
È mio zio Pippo. Lei vorrei dirtelo, però c'è anche una parte della famiglia.
La nostra consulente psicologa e...
Noi e tra l'altro bisogno... questo film è anche girato tipo con uno smartphone.
È girato con uno smartphone, però di quelli brutti.
Pioni.
Ti amo, Sandra.
Vi faccio lo sconto, dai. Per 100.000 il lavoretto lo faccio a tutti e tre.
Ma, ma di che lavoretto stai parlando?
Prostituzione, però poi ti spiego.
Gli stronzi escono fuori.
Quando nevica gli stronzi escono fuori.
Ma,
eh?
In che senso?
Che cazzo è la bestia capace
ma
di
parlano
di
sboccato però.
No,
eh?
Ce l'ho buffo. Io. È un uomo che è la cosa più simile al pesce palla, che deve essere probabilmente il serial killer di questo L'ultimo giorno dello scorpione.
Però con dei capelli tipo Bob di Twin Peaks.
E vabbè.
Mamma Marina.
Per guadagnarsi il paradiso bisogna soffrire.
Io sono un po' inquietato.
Ancora tanti anni. Ma proprio tanti anni.
Non sono la prima che si innamora di un pazzo pluriomicida.
Ma no!
No, perché
tu sei più matta di lui.
Era questa la promessa.
Gente che sbatte la testa contro le porte.
Qui.
Guarda che una scopata dura meno di un gatto in autostrada.
Ma cosa dici qua? Meno
io,
di un?
Io non capisco.
Di un gatto in autostrada. Ah, di un gatto in autostrada.
Il bene trionfa.
Questa volta il bene non c'entra nulla.
Nacque proprio là. Il 21 novembre del 1909. L'ultimo giorno dello scorpione.
Che bella dizione.
Ma tra le altre cose, sembra girato veramente nel 1983.
È girato nel 83, ma posso chiederti una cosa ufficialmente?
Sì.
Siccome c'è anche la partecipazione di Pippo Santonastaso, a cui noi vogliamo molto bene.
Che saluto a casa, salutoni allo zio.
Non è che riusciamo ad averlo sto film.
Adesso,
cioè, chiediglielo un
no,
attimo.
Adesso glielo chiedo. Secondo me gli era andato, lui si è scordato. L'ha messo tipo come sotto bicchiere. Adesso glielo chiedo. Mamma. Io sono curioso. Zio, se ci ascolti, lo vogliamo sto
no,
film.
Ma io non sto scherzando, lo voglio vedere.
No,
davvero.
No, ma io domani lo chiamo. Lo
no,
zio.
Perché a volte i nostri trailer sono delle robe talmente orribili che proprio non c'è neanche minimamente voglia di metterci. Io questo.
Perché certe volte mio zio fa anche tipo, ma tu visti quella cosa? Che cosa? Non se la ricorda più.
Dai, basta parlare così di tuo zio.
No, nel senso,
caratterista.
Perché fa molte cose, fa moltissime cose e certe volte ne fa talmente tante che lui stesso si dimentica di cosa ha fatto perché...
Questo capita anche a me.
Esatto, a noi tutti.
Infatti. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Scriveteci se volete votare per Dammi solo un minuto. Ma anche se volete magari raccontarci di qualche chiacchiera carpita in sala. O ancora se volete dirci qualcosa sui film che avete visto.
Ma caro amico Francesco, se io volessi, tipo io voglio ascoltare una replica di Seconda Visione.
Ma guarda, puoi andare sul sito di Radio Città del Capo,
sì?
Digitare Seconda Visione nella pratica mascherina di ricerca e li troverai la pagina di Seconda Visione,
sì.
Che però noi linkiamo anche ogni volta sulla nostra pagina
domani
di Facebook.
Domani la linkiamo subito.
Domani la linkiamo subito con tutte le puntate da ascoltare in streaming o addirittura da scaricare.
Incredibile. E se io abito dalle parti di Verona?
Guarda, puoi sintonizzarti domani, anzi dopodomani, giovedì alle 10.35 ovviamente per gli amici di Verona, il dopodomani è oggi. Spazio temporale che si piega.
Mamma mia. Tipo così, eh?
Tipo così, perché noi andiamo in replica lì. Ma se per caso voi siete talmente affezionati a Seconda Visione che lo ascoltate soltanto quando va sulle frequenze, sullo streaming della radio, potete anche sintonizzarvi domani a l'una di notte.
È un po' tardi.
È un po' tardi.
Quando è? Quando è?
A l'una di notte.
Dormo. Mi spiace. Scusami. Salutiamo Pinuccio che ci ha scritto.
Sì, grande Pinuccio, ciao.
Pinuccio che ci ascolta, lui bravo, che ci ascolta in streaming da Barcellona.
Non Barcellona Pozzo di Gotto, Barcellona
no,
Catalogna.
No, Barcellona
non Catalogna la verdura, Catalogna la regione amministrativa.
Catalana, esatto, e che ci parla di una recensione apparsa questa settimana, mi pare, su Internazionale di Goffredone Fofi, che non le manda a dire su Inside Out. E insomma, certe volte bisognerebbe bloccare. No? Io mi sbilancio. Insomma, che stronca Inside Out. Una recensione abbastanza delirante dove si vede chiaramente che Goffredone Fofi non ha capito niente del film.
Davvero?
Sì.
Vabbè.
E soprattutto io non vorrei mai essere un nipote di Goffredo Fofi.
Meglio di no.
No, perché lui parla di non porti i miei nipoti a vedere Inside Out, ma gli faccio vedere altre cose.
Babba mia!
Senza specificare.
Tommaso
Paiura. Questa è una bellissima
parlare,
canzone.
Sempre parlare di Lobster, e questa è la canzone adatta alla Ragosta, si chiama Chela nella Chela, in versione dal vivo. Loro sono i Pratellis.
Chela nella Chela, la mia vita senza alcuna frontiera. Oggi che t'hanno pescata, la mia anima annientata. La tua chela nella mia già dilaga la malinconia. Ieri affronta l'oceano in te. Oggi io muoio al solo pensiero di saperti tra le mani di quel...
Ma che palle, ma cos'è sta roba?
Sembra una canzone di chiesa, eh?
Sembra una canzone, ma infatti come è De Pratellis, cioè non sono proprio stesso droga e rock and roll.
Però
così ad occhio,
parla delle aragoste, hai capito che chela nella chela delle aragoste, no?
Ma perché parliamo di aragoste, Tommy?
Ma guarda, a me non dispiacciono le aragoste.
Guarda che poi
contro lo sfruttamento delle aragoste che vengono cotte vive.
Tu cosa fai? Cosa? Le convinci invece?
Le convinco, dico dai ragazze, comunque dai, alla fine, vabbè, vivete come viene detto nel film di cui stiamo per parlare, vivete 100 anni, però siete buone anche.
Come buona la ragosta. Allora, The Lobster è il nuovo film di Yorgos Lanthimos. Forse
un po' più l'accento del Peloponneso.
Yorgos Lanthimos, che è penso il primo film a grosso budget di questo regista greco.
E soprattutto di lingua inglese.
In inglese di questo regista greco abbiamo conosciuto per esempio con Dogtooth, che è del 2011, se
mi
non
pare
sbaglio.
2011, seguito poi da Alps nel 2012, mi sembra. No, forse Dogtooth può essere anche un filo prima. Comunque, il terzo e il quarto film di questo regista, e The Lobster è il suo quinto film, perché in realtà ne ha fatti due, uno molto commerciale e l'altro sperimentale. È un regista imprevedibile.
È un regista imprevedibile. Noi salutiamo Guido, no, ma in realtà Guido saluta solo te.
Ti
Guido e Agnese. Agnese è un'ascoltatrice che diventerà chissà?
Agnese è già un'ascoltatrice che diventerà chissà. E soprattutto Guido, secondo me Guido vuol venire in trasmissione, quindi dovremmo ospitare Guido.
No, aspetta, non mi ha neanche salutato Guido.
No, perché un po' c'è questo rapporto con Guido, un po' così. Ma però viene in trasmissione.
Cos'è un po' così? È una canzone dei ricchi e poveri,
vorrebbe,
un rapporto un po' così.
Vorrebbe venire in trasmissione, ovviamente scortato, accompagnato da Agnese, per conoscerti.
Ma smetti,
non per parlare di altre robe.
Parliamo di The Lobster invece. E The Lobster, appunto, salutiamo ovviamente Guido Agnese, nonché anche Pinuccio. Salutiamo
il Papa
Pago Pegna,
Sotomayor,
Pago Ignazio da Ibo,
De Cataldo, Rulli e Pedraglia.
Salutiamo Rulli e Pedraglia. Salutiamo un po' tutti. E The Lobster è un film ambientato in una specie di mondo parallelo al nostro, un
futuro
distopico, esatto, il tipico futuro distopico. Abbiamo anche giocato la carta, anche stavolta il futuro distopico. In base alle regole di questa nuova società, non si può essere single.
Ah, così.
Facile. E praticamente nel momento in cui tu sei single, vieni preso, sei obbligato ad andare in un albergo. In questo albergo hai 45 giorni di tempo per trovare l'anima gemella. Uomo, donna, non importa. Al termine dei 45 giorni, se non trovi l'anima gemella, vieni trasformato nell'animale che scegli tu. E il protagonista di questo film, interpretato da Colin Farrell, sceglie proprio di essere trasformato in una aragosta.
Una aragosta, perché le aragoste vivono 100 anni e hanno sessualità attiva sempre, e soprattutto vivono nel mare, e a lui piace il mare.
Piace il mare, così. Allora, Colin Farrell, Rachel Weisz, Lea Seydoux, Ben Whishaw, John C. Reilly.
Scusa, però quando dici quei due nomi lì di quelle due attrici, devi sempre accompagnare con tipo Rachel Weisz,
brava.
Lea Seydoux,
brava.
A posto, possiamo andare avanti.
Ecco, un film in cui tutto il battage pubblicitario si è tutto incentrato sulla prima parte.
Sì.
E invece poi c'è tutta una sequenza, soltanto un setup.
Il setup è nei primi due minuti.
Esatto.
E poi dopo ci sono altri 120 minuti, di fatto, dove il film piglia altre diramazioni.
Esatto, perché i solitari, così vengono chiamati, sono una sorta di comunità osteggiata ovviamente dal mondo cosiddetto normale, che addirittura diventano prede vere e proprie di cacce alle quali vengono istigati gli ospiti dell'albergo per ogni solitario preso, con delle frecce, per carità, rigorosamente caricate ad anestesico,
sì.
Quindi non si ammazza nessuno, ma li si trasforma in animali. Per ogni catturato guadagnano un giorno in più per poter giocarsi le carte e trovare un'anima gemella. Un film che ha anche dei momenti, pur essendo un film teso, un film cupo, come nello stile di Lanthimos, anche se in realtà rispetto a Dogtooth questa è una comica degli anni 20,
sì,
cioè,
Questi è Ridolini.
È Ridolini proprio. Un film che trova comunque anche dei momenti appunto di umorismo, dei momenti più leggeri, una sceneggiatura, se vogliamo, più smussata, più abbordabile, più facile.
Più facile, però è interessante come l'Antimos nella grande, nella produzione ovviamente di più largo budget e nel passaggio dal greco alla lingua inglese si è riuscita a mantenere comunque gli elementi cardine del suo cinema. I film che sono arrivati da noi, o comunque che anche in realtà no, perché Dogtooth e Alps non sono stati distribuiti, però i suoi due precedenti film si basano su uno stesso assunto di base: universi paralleli, futuri distopici, dove ci sono degli assunti di per sé paradossali. In Dogtooth la famiglia che segrega di fatto i figli all'interno dello spazio casalingo, del giardino, instillando la paura dell'esterno e riuscendo anche a cambiare, modificare il linguaggio, trattandoli, addomesticandoli di fatto come dei cani. In Alps era un gruppo di persone che si sostituisce, va dalle famiglie dove è avvenuto un grande lutto per impersonare la persona deceduta, per poter accompagnare ancora e dare l'illusione della presenza della persona amata, e in questo caso riflettere sull'amore e sulla coppia attraverso una società in cui le coppie vengono imposte, o sei costretto quasi a cercare l'anima gemella, e dall'altro lato i solitari non possono provare nessun tipo di pulsione, non possono neanche parlare con una persona in maniera flirtando, perché questo può essere punito. Quindi i due eccessi, i due paradossi, quindi un riflettere su grandi temi già pienamente toccati in maniera non convenzionale, e in questo l'Antimos ci riesce, secondo me, senza mai ricorrere alla bizzarria, al grottesco.
Molto
facile.
Serio, è sempre molto sobrio,
è molto
serio.
Sul pezzo il ragazzo, cioè nel senso ci sono sì delle concessioni, degli angoli smussati, però è molto focalizzato sia sulla storia, difatti poi tutte le sceneggiature dei suoi film sono molto ben centrate, molto ben lavorate. Alps mi pare prese l'Osella per la sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi sicuramente uno dei pregi del suo cinema, oltre al modo di girare, sono sicuramente delle sceneggiature molto rocciose, che di per sé potrebbero essere benissimo film di fantascienza.
Sì, 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 ma infatti c'è un rigore molto forte, un rigore formale, il modo in cui determinati momenti sono inquadrati, però anche qui c'è un rigore formale che diventa una parte organica di un film che funziona, funziona tutto. Ci è piaciuto? Ecco, io devo dire che forse ho preferito Dogtooth rispetto a questo.
Sì, Dogtooth ha un impatto e un impianto decisamente superiore. È un film, è un pugno nello stomaco.
Però qui fa recitare con Panzetta il Tarello di Dublino.
Sì, che ha sempre un po' la faccia da cane bastonato. Esatto, scusate, è un po' il gergo tecnico con cui io e Francesco nominiamo Colin Farrell. Ha sempre quella faccia da cane bastonato, ma qui quanto mai efficace, sfruttata al meglio. La grandezza dei bravi registi è quella di saper utilizzare anche gli attori scarsi.
E mi ha ricordato molto come impatto e anche vagamente come colori, anche se il tono è piuttosto diverso, sempre pessimistico ma diverso. Mi ha ricordato un po' il personaggio di Joaquin Phoenix in Hair. Continuavo a sovrapporli.
È vero, è vero. E poi ci sono
occhiali, baffi.
Poi ci sono. Questo potrebbe essere quasi una puntata allungata di Black Mirror come impostazione.
Sì, è vero, è vero.
E poi, secondo me, in alcuni passaggi, ma proprio micro inquadrature, ovviamente stiamo parlando di micro inquadrature, il film è tutt'altro. Quando loro camminano sulla strada e sono vestiti bene, quando vanno in città, i solitari che vanno in città,
sì. Eh beh, certo.
Sì, proprio il fascino discreto della borghesia.
Le lunghe passeggiate in tutte di Ferdinando Rei e compagni,
sì, sì.
È vero.
Secondo
è vero.
Me non è. Forse è fatta apposta, perché è abbastanza smaccata.
Beh,
come,
sì,
come
è vero, è vero. Ma è molto bravo questo regista, ci piace, è riuscito comunque a mantenersi e appunto a far recitare anche bene tutta una serie di attori.
Sì, certo, poi il Colin Farrell è affiancato a un'attrice bravissima come Rachel Weisz, che quanto mai bella. Vabbè, ma quello non lo notiamo neanche, no. Che bella. Tu l'avevi notato,
ma
che Rachel Weisz... Noi guardiamo solo la qualità attoriale.
Infatti sì, io.
E bello, è anche molto romantico quando comunque ascoltano Nick Cave.
Sì, e infatti io, guarda, mi anticipi, perché volevo proprio mandarlo, quel brano là, che è un brano minore, diciamo. Un brano minore che è tratto da un disco del 1996 che si chiama Murder Ballads. All'epoca Nick Cave aveva interpretato con Kylie Minogue. Voi che siete delle persone colte a casa avete capito che stiamo parlando di Where the Wild Roses Grow.
And call me they do no no. Io faccio, tu fai Kylie Minogue,
non
io
mi
faccio
viene
Nick
fare
Cave.
Kylie Minogue, dai.
Dai, peccato, perché poteva essere una serata.
Poteva.
Un finale di serata interessante.
Poteva, ma non è.
Ma tra un po', tra le altre cose, tra esattamente 26 minuti,
sì?
C'è una data importante.
Cioè?
Diventerà, scatterà il 21 ottobre del 2015.
E quindi?
E quindi è quando arriva Marty McFly in Ritorno al Futuro 2.
Cioè, quindi vuol dire che tra mezz'oretta avremo i
Marty
dinosauri, i dinosauri, quelli che squalo, sì, le scarpe che si autoallacciano,
tutte quelle cose lì,
skateboard.
Tutte quelle cose lì.
Ma io mi devo preparare.
Poi arriva Doc, capito? Cioè, cose importanti. Noi ci ascoltiamo quindi come omaggio al Back to the Future Day di domani, e in occasione anche del trentennale di Ritorno al Futuro, che proprio in questo mese usciva nel 1985.
Mamma mia, la quanto colonna... tempo è passato.
Madonna, io l'ho vista al cinema, ti dico solo questo, tu no. Secondo
io
me
l'ho visto l'ho visto in videocassetta, ma
vabbè, scarichellate sempre,
ma che scarichellate, ma scaricato cosa, che all'epoca si scaricavano solo le carriole, dai,
ma questa è la musica potentissima ancora oggi di Alan Silvestri per Ritorno al Futuro.
Tra l'altro anche Pensatech ha dedicato la scorsa puntata, l'ultima puntata, proprio a questa data, insomma, di Ritorno al Futuro. Sulla pagina dei programmi di Radio del Capo cercate Pensatech, che tra un po' ci sarà anche quel podcast.
E comunque per il trentennale di Ritorno al Futuro, Ritorno al Futuro ritorna anche nei cinema. Mi sembra proprio tipo domani ci dovrebbero essere delle proiezioni in digitale del primo Ritorno al Futuro. Quanta emozione. Beh, comunque... quel cinema lì non si fa mica più, si è perso lo stampino,
signora mia.
E tra l'altro, a proposito di Zemeckis, comunque per il trentennale di Ritorno al Futuro, lui mi ritorna anche al cinema di un film di cui parleremo probabilmente martedì prossimo o martedì successivo.
The Walk. Dire,
The Walk. Va dove bene. Pare ritornato anche a gli ottimi livelli, perché si è un po' perso il ragazzo, sempre bravo a girare,
sì, però. Un po', però ha fatto delle minchiate, possiamo dirlo,
un po' The Flight era, i primi 10 minuti erano belli, poi diventava un po' una menata,
poi basta, va bene. Adesso però, caro Tommy, stavolta no, però parliamo
di frizzi e latte, no, dai, cotillon,
no, stavolta
cinema, sciocchezze
e pretese culturali, però stavolta è un amico, l'abbiamo anche intervistato e siamo un po' tristi. Però alla fine, secondo me, lui una risata se la fa ascoltando la sigla dell'Immortacci.
Anche secondo me.
Siamo gli immortacci, siamo gli immortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero, siamo tutti risorti. Noi siamo gli zombie del mondo a cantare, ospitali del buco, del guardiano del faro, siamo gli immortacci.
Ci ha lasciato Morando Morandini. Ogni tanto scherziamo, come si scherza sempre, per esorcizzare la morte. Però ci sono rimasto veramente male.
Io pensavo fossi immortale, Morando Morandini.
O sei immortacci.
Vuoi perché è una di quelle persone che è diventato un sostantivo, il Morandini.
Il famoso edizionario di cinema della casa di edizioni bolognese.
Esatto.
Da
vuoi perché io vado da quando sono nato in un paesino sulla Riviera Ligure dove c'è Villa Morandini. E dove Morando Morandini, avendo sposato una levantese di Levanto, dopo la scomparsa di Laura, aveva creato il Laura Film Festival proprio nella mena cittadina ligure. E quindi ogni tanto io ho visto nell'arena estiva di Levantese dei film con Morando Morandini di fianco. E insomma, era un bel momento.
Eh sì, l'abbiamo intervistato nel 2010 in occasione dell'uscita del dizionario che, ironia della sorte, esce proprio in questi giorni nella sua nuova edizione. Ormai da tempo Morando era affiancato dalla famiglia nella redazione di questo poderoso tomo critico, ma Morando Morandini rimane uno dei critici più importanti della storia del giornalismo italiano.
Più lucidi anche, e di fatto è quello che, insomma, tra i primi a riuscire a sintetizzare un film in una piccola scheda con trama, commento critico, premi, insomma, quello che anche noi nel nostro piccolo tentiamo di fare non riuscendoci.
È vero, appariva anche in Prima della Rivoluzione del 1964 di Bertolucci e, insomma, ci dispiace tanto che se ne sia andato.
Tra l'altro io ho un bellissimo ricordo, perché comunque ci sono sempre state le due fazioni, sei mereghettiani, morandiniani. Io mi ricordo una fantastica proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia di Inland Empire, seduto tra Morando Morandini e Paolo Mereghetti. Il Mereghetti si addormentò, il Morandini no, per
no.
Le tre ore del film.
Dedichiamo a Morando almeno una parte di questa cinemania degli Stereo Total. Torniamo tra poco con Dammi Solo un Minuto. Beh, Morandini, grazie per tutto quello
sì.
Che hai fatto. Sono le 23:42, tra pochissimo dobbiamo salutarci, ma è arrivato un voto e io eseguo il mio compito.
E finalmente, per la prima volta nella quindicesima edizione di Seconda Visione, Francesco, il prode Francesco, in soli 60 secondi farà trama e commento critico del nuovo film di Yorgos Lanthimos, The Lobster. Francesco, sei pronto?
Non sono nato pronto come te, ma mi sono preparato a casa. Io vado, posso andare?
Vadi!
Il nuovo film di Yorgos Lanthimos è ambientato in un futuro distopico in cui è impossibile rimanere single. Se si rimane single, si viene messi in una struttura nella quale si ha 45 giorni di tempo per trovare un'anima gemella. Nel caso questo non riuscisse ad accadere, si viene trasformati in animale. Qualcuno si ribella a questo tipo di cose, ma si ribella dal lato completamente opposto. I solitari sono delle persone che non possono avere nessun tipo di rapporto sessuale, neanche flirtare neanche con loro stessi. Il protagonista del film, Corinne Farrer, attorniato da Rachel Weisz, Lea Seydoux, John Cirilli, tanto per nominare qualcuno, si innamora di un ospite dell'hotel, ma entrambi decideranno a un certo punto, si innamora cioè di una solitaria, e entrambi decideranno però di scappare da tutto e da tutti in un film che vuole raccontare l'amore in maniera gelida. Forse non è urticante, sarcastico e violento come i film precedenti, ma Lanthimos riesce comunque a mantenere un'ottima tenuta di strada, una messa in scena bella, attori in gamba, insomma, un bel film.
Guarda, caro amico Francesco, di fare Dammi Solo un Minuto non si disimpara mai, come la bicicletta, più o meno.
Insomma,
come la biga,
un po' in affanno.
Come la biga, ma va bene, perché era da un po', ma alla fine...
Allora,
il
noi
prossimo Dammi Solo un Minuto, che sarà molto presto, perché io
la
spero che
volta.
ti votino.
No, iniziano a votare
più possibile,
te,
perché noi, io insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici, staremo a ascoltarti per ore o anche solo per un minuto.
Esatto. Io però posso anche cambiare, volendo.
Sì, sì.
Allora, vi ricordiamo che inizia il Gender Bender Film Festival, e non solo film, ma noi magari parleremo della parte film, il 24 di ottobre, anteprima, e poi il 31 si parte. Magari vi regaleremo dei biglietti martedì 27 in occasione della prossima puntata di Seconda Visione.
Prossima puntata si preannuncia con il film vincitore della Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, vale a dire il Dipan del grande Jacques Audiard, The Walk tra i film in uscita di Robert Zemeckis. Andate a recuperare la nuova uscita di Ritorno al Futuro per il trentennale e per l'arrivo di Marty McFly nel 2015.
Noi vi lasciamo a Emanuele Rosso e questa è l'acqua. Vi ringraziamo, scrivete a secondavisione@gmail.com. Grazie e buonanotte.
Ciao!